Dunque oggi, beh, come ogni giovedì, è giornata di uscite cinematografiche. Abbiamo qualche bella dritta per voi. Abbiamo però anche un'anteprima di cui vi vogliamo parlare. Lo faremo subito nella nostra prima mezz'ora insieme con un ospite bravissimo nel suo ambito, che è quello della documentaristica. Intanto però incominciamo con la musica per prendere un po' di respiro. Io sono Sandy Altermat e questo è Spoiler. Ma che bello incominciare con un pezzo meraviglioso come questo dei Police, era Walking on the Moon. Allora, io ho subito una curiosità che arriva dal mondo dell'intrattenimento, per essere più precisi dal mondo della musica. Prima però ho anche un aggiornamento sulla viabilità. la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen. A causa del solito cantiere sono segnalate colonne di 6 km con tempi d'attesa di circa 50 minuti e tra Wassen e Göschenen la corsia di destra è chiusa. Le entrate autostradali di Wassen e Göschenen sono come sempre chiuse in direzione del Ticino in questi casi. Buon viaggio a voi che ci state ascoltando dall'auto. Come detto, una curiosità che arriva dal mondo dell'intrattenimento, della musica per essere precisi, e parliamo di Freddie Mercury, perché la casa d'aste di Sotheby's ha annunciato che circa 1500 oggetti della casa londinese dell'ex cantante dei Queen, Freddie Mercury, saranno messi all'asta in settembre. Allora, spesso si sente parlare di queste aste, no? Che vendono cose magari che arrivano in regalo da qualcuno che non le vuole più, e spesso il discorso mi sembra che sia destinato solo a certe persone che hanno veramente tanti soldi e che hanno veramente lo spazio e appunto la voglia di mettersi in gioco per riuscire ad avere certe cose. Sappiamo però che certi personaggi valgono più di altri. Sappiamo che Freddie Mercury è nel cuore di moltissime persone e che le cose, e possedere magari una piccola cosa che apparteneva a lui, magari effettivamente può essere il desiderio di molti. Per questo mi sembrava anche carino raccontarla questa, perché da dove arrivano tutte queste cose? Arrivano non da un collezionista o da chissà chi, arrivano dalla sua amica del cuore, Mary Austin, che quando Freddie morì nel 91 ricevette tutto, la casa e tutto quello che si trovava dentro. Lei ha ricevuto tutto, era la sua ex fidanzata, ma soprattutto amica di una vita, e dunque lei a un certo punto però dice: anch'io devo andare avanti e anch'io devo lasciare andare. E non è che è una questione solo di soldi, anche se dicono che potrebbe fruttare fino a 7 milioni di euro tutto il ricavato. Fatto sta che lei donerà una parte dei proventi delle vendite a enti di beneficenza che combattono l'AIDS, che fanno ricerca, come il Mercury Phoenix Trust oppure la Elton John AIDS Foundation. Allora, lei ha detto che ci sono un sacco di cose interessanti, come ad esempio pagine di testi che sono parte di note musicali, dove però ci sono le sue cancellature, le sue riflessioni, scritto con una penna biro nera. Insomma, ci sono delle cose importanti per quel che riguarda la musica, altre cose invece importanti per quel che riguarda il suo look e che riguarda la sua vita di personaggio, di uomo dello spettacolo, come ad esempio occhiali rosa a forma di stella che sembrano quelli che ha indossato nel video di We Will Rock You, oppure un piccolissimo pettine per i baffi di Tiffany, a quanto pare una sua chitarra che si ritiene sia stata usata per scrivere e registrare Crazy Little Thing Called Love, il panciotto che indossava nel suo ultimo video These Are The Days Of Our Lives. Non lo so, forse ne parleremo ancora. Intanto questa era la curiosità, sapere che comunque questi oggetti, questi cimeli, questi oggetti personali di Freddie Mercury torneranno in circolazione. Per ora Mary Austin si era tenuto tutto lì così com'era, però adesso ho capito che anche lei deve fare un passo avanti, e fare un passo avanti è sempre una bella cosa. Andare avanti nella propria vita, imparare qualcosa e capire che si possono lasciare andare proprio gli oggetti, a volte sono lezioni importanti, sono piccole cose magic, come A Kind of Magic, e loro sono i Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. The doors of time. It's a kind of magic.
Filmare uomini e montagne è stato e continua ad essere il mio mestiere.
Ale, iniziano questi 1200 metri di fessure.
Nessuno poteva intuire quale sarebbe diventata la dimensione dell'avventura sotto un cielo del genere. Ma già si capiva che si erano messi in gioco dei notevoli personaggi.
Allora, Dio, come va?
È dura l'avventura.
Speriamo gli inglesi.
Mamma mia, che bella. Che durissimo.
È ghiaccio.
Fa freddo, Ben.
Insieme.
The mysterious mountain.
Range conditions on the wall.
Complice anche la musica, poi uno vorrebbe andare avanti perché già questo è stato un piccolo viaggio e siamo entrati nel mondo di Fulvio Mariani. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, collega però a tempo parziale perché sei sempre un po' in giro per il mondo, Fulvio.
Beh, forzatamente, facendo una trasmissione che è dedicata all'outdoor, all'avventura, ai viaggi, per fortuna devo uscire dagli studi, andare a viaggiare, muovermi per poter concretizzare sottosopra. Sì.
Allora, Fulvio Mariani appunto è regista, documentarista, anche alpinista. Cos'è che è iniziato prima, l'alpinismo o voler fare i documentari?
Come dice il trailer nella prima frase, ho iniziato dall'alpinismo, è stata la passione per l'alpinismo che mi ha portato a prendere in mano una cinepresa e a documentare le mie storie. Sì.
E dunque noi abbiamo sentito il lancio del tuo ultimo film, che sarà da vedere domani al Palacinema di Locarno, si intitola Il ragno della Patagonia, domani a partire dalle 20, ma comunque vi ricordiamo poi ancora i dettagli di questa serata. Adesso vogliamo parlare un attimo della nascita di questo tuo ultimo documentario.
Beh, una storia che parte da molti anni fa. Avevo conosciuto questa leggenda dell'alpinismo patagonico, l'italiano e ragno di Lecco Casimiro Ferrari, sul finire degli anni 80. E da subito mi aveva affascinato questa figura estroversa con un carattere molto forte, molto particolare, e mi sono sempre detto vorrei un giorno o l'altro fare un film. Poi non ho mai avuto il coraggio di proporglielo, e quindi Casimiro a un certo punto è morto, mi sembrava che fosse andato tutto così nel dimenticatoio, e poi nel 2016 mi sono detto ma adesso è un po' di anni che non vado in Patagonia, poi potrei tornarci e cercare di fare questo film sulla figura di questo Casimiro Ferrari, che morì praticamente in Patagonia perché era andato a vivere lì gli ultimi anni della sua vita.
Dobbiamo ricordarlo per tutti quelli che non masticano alpinismo, che comunque la Patagonia è un luogo magico ed è il sogno di tutte le persone che arrampicano e che fanno alpinismo.
Assolutamente sì, bella Patagonia a me è entrata nelle vene, nel cuore nel 1985, e non passa giorno che non ci pensi a quei magici luoghi.
Ma dunque esiste il mal di Patagonia come esiste il mal d'Africa?
Credo proprio di sì, almeno per noi che l'abbiamo vissuta così intensamente esiste il mal di Patagonia.
Allora, Patagonia, Sud America, tra il Cile e l'Argentina, giusto?
Esattamente.
Ok, dunque è una zona, ma che cos'ha di magico?
La sua forza. Secondo me la forza della Patagonia sta nell'asprezza del territorio, montagne altissime, verticali, sferzate dai venti dei due oceani che lambiscono queste montagne, quindi il clima complesso, difficile, il vento, la pioggia, tutto questo secondo me è un mix di cose che fa sì che quel luogo diventi magico.
Ecco, io non sono mai stata, ma già solo guardando il lancio del ragno della Patagonia ho visto anche una luce che non è male, la luce che spesso in paesi che non sono i nostri notiamo di più.
Assolutamente sì, a parte che le luci di Patagonia sono magiche come quelle dei grandi territori del nord, e le giornate sono lunghissime, quindi il sole ci mette un bel po' a salire, ci mette altrettanto a scendere, e in quei momenti si illuminano le montagne di un color bronzo rosso che qua raramente riusciamo ad avere.
Torniamo un attimo a Casimiro Ferrari. Hai detto personaggio dal carattere estroverso. Subito quando pensiamo agli alpinisti pensiamo al contrario. Questo è uno che ha bisogno di cercare la solitudine, ha bisogno della sfida e tutto succede dentro di lui. E invece no, questo era un personaggio diverso.
Era un personaggio diverso, sì, perché tutte le cose che ha fatto non le ha mai fatte da solo, le ha sempre fatte con dei compagni, cambiandoli quasi sempre, perché alla fine di ogni spedizione con il carattere di Casimiro finivano a botte, a litigare, a discutere pesantemente, poi ritornavano amici, e quindi Casimiro voleva avere della gente con sé perché aveva bisogno di qualcuno su cui scaricare tutta la sua follia, e quindi per 30 anni si è mosso in Patagonia cambiando costantemente i compagni di viaggio, di spedizione.
Forse anche perché aveva un carattere un po' difficile, non lo so adesso.
Ma sicuramente aveva un carattere difficile ed è quello che mi ha affascinato sin da subito, ed è stato il motivo per cui ho detto voglio andare a raccontare la storia. Poi alla fine ho coinvolto un alpinista giovane, altrettanto bravo di Casimiro, uno dei più forti alpinisti al mondo in questo momento, Matteo Della Bordella, che ha accettato di buon grado di andare a ripercorrere o le vie di Casimiro o risalire le stesse montagne, magari per un versante nuovo, per una via nuova. E anche Matteo ha un carattere e una forza che sono molto simili a quelle di Casimiro.
Tra un attimo continuiamo a parlare del ragno della Patagonia, magari andiamo anche un po' a fondo di questo termine. Intanto però adesso ho una canzone per te. Lui è Eric Clapton, si intitola Forever Man. So che hai un debole per questo personaggio.
Da sempre.
Un piccolo regalo per Fulvio Mariani, perché l'ho scoperto perché sono andata a riguardarmi almeno un pezzo dello specchio sul nostro canale RSI, c'è la pagina dedicata e dunque lì hai voluto dire che Eric Clapton, avete iniziato così la trasmissione con Damiano Reallini.
Esatto, sì.
Allora, stiamo parlando del tuo ultimo film documentario, Il Ragno della Patagonia. Abbiamo detto domani ci sarà l'anteprima al Palacinema di Locarno a partire dalle 20. Hai detto che ci saranno... No, non l'hai detto, forse me l'hai detto microfoni spenti, io ti ho detto chi ci sarà.
Ma ci saranno parecchi degli alpinisti protagonisti, i tecnici con cui ho lavorato e soprattutto il montatore Alberto Bernard e Nicola Mariani, mio figlio, che ha curato tutta la parte audio, compresa la colonna sonora del film, e a cui tra l'altro sono estremamente grato. Non penso che sarei riuscito a finire questo film se non mi spingeva lui fino in fondo. E quindi niente, ci saranno i tecnici e i nostri amici.
Eh sì, e voi se volete andarci a questa anteprima.
Ci sono ancora posti disponibili.
Ci sono ancora posti disponibili. Allora, abbiamo sentito Forever Man, che vuol dire uomo per... Io vorrei essere il tuo uomo per sempre. Quel per sempre è una cosa che si desidera sempre in amore, ma è un per sempre che è molto molto delicato invece quando si parla di alpinismo. Il per sempre è l'amore per la montagna, ma si sa che è difficile. Tu prima hai detto, hai proprio già raccontato un po' come hai voluto affrontare la storia di questo alpinista che non c'è più, storico, Casimiro Ferrari, e delle sue imprese, e lo fai attraverso degli giovani alpinisti che seguono le orme, seguono anzi le fessure di questo alpinista. Uno è Matteo Della Bordella, che ascoltiamo perché lui ha qualcosa da dire a proposito di quello che ho appena detto anch'io.
Per me il fatto di ripetere una via permette di conoscere qualcosa dell'alpinista, proprio dell'uomo, della persona che l'ha aperta. Andare in montagna, fare alpinismo, tutto quello che questa cosa mi dà, mi fa provare, mi fa sentire, è talmente bello, è talmente forte che sono disposto ad accettare il rischio della morte, di perdere un amico, una persona a me cara, di mettere in gioco anche la mia vita.
Allora, devo dire che sarà forse la generazione, ma è la prima volta che io ho sentito un alpinista o comunque un uomo di montagna verbalizzare questo sentimento.
Perché forse Matteo ha una marcia in più rispetto a molti altri, è un ragazzo molto colto, di grande cultura, appassionato di montagna fino al punto di arrivare a dire quello che ha detto, cioè che è disposto anche a lasciarci le penne per vivere la montagna. In parte forse lo posso condividere, perché tutti noi, quando, soprattutto negli anni addietro, quando ero al massimo della mia attività, ho sempre spinto abbastanza al limite il mio modo di lavorare, di operare in montagna, quindi sapevamo tutti, eravamo consci che magari si poteva anche non tornare e qualche compagno per strada l'abbiamo lasciato in giro, ecco. E quindi credo che sia qualcosa di bello, forte, che dà anche un'impronta molto importante a questo documentario.
È un pensiero molto rock and roll, penso, quello delle persone di montagna, perché voi siete tutti consapevoli, e molte persone che io conosco, e ne conosco tante che amano la montagna, hanno già perso diverse persone, e ci convivete in un modo però sereno, perché c'è questa passione che è soprattutto.
Beh, bisogna andare avanti, bisogna avere la capacità e il coraggio, e non è facile, di lasciar perdere, di mollare le cose, non bisogna aggrapparci. Sì.
Che è un po' quello che dicevamo prima anche con gli oggetti di Freddie Mercury. Allora, io volevo giusto però ancora affrontare un piccolo tema con te, perché noi quando vediamo questi documentari con delle immagini meravigliose che ti dici ma adesso dove è andato a filmarlo, spesso ci dimentichiamo che c'è qualcuno che appunto ha filmato quello che noi stiamo guardando, quell'impresa, anche uno in solitaria. Da qualche parte c'è un Fulvio Mariani. Quanto tu, com'è che posso dire, fai veramente quello che sta facendo l'altro? Quanto rischio corri?
Sempre meno, nel senso che comunque dall'alto dei miei anni ho imparato a delegare, quindi in questo film molte delle immagini le ho lasciate in mano a mio figlio, a Matteo e ai suoi compagni di cordata.
I droni,
sì. La tecnologia oggi ci permette di portare in parete delle cose leggere, quindi su alcune di queste montagne io non ci sono nemmeno andato, sono salito sulla montagna di fronte con un teleobiettivo, che non è stata cosa facile, a filmare da lontano e inquadrare diversamente le cose. È chiaro che negli anni passati mi ingaggiavo come alpinista prima ancora che cineasta.
Allora Fulvio, velocemente solo su questa cosa, perché l'ho annunciata prima, dei ragni, perché anche Matteo Della Bordella era un ragno di Lecco. Ci sono sempre questi ragni, cos'è? Un po' come dire i lupetti nell'alpinismo, nell'arrampicata.
I ragni di Lecco è forse il gruppo più storico che esista al mondo e sono ancora molto legati, molto assieme, veramente fanno gruppo da più di 70 anni e sono, raccolgono dentro il loro gruppo, a parte qualche socio onorario, il meglio dell'alpinismo del nord Italia.
Allora ti ringrazio molto, ricordo ancora, se volete andare a vedere questo ultimo film che racconta la storia di Casimiro Ferrari, alpinista storico degli anni 70-80, raccontato attraverso le voci dei giovani alpinisti, domani al Palacinema di Locarno alle 20 c'è l'anteprima in presenza del regista Fulvio Mariani e di alcuni alpinisti. Grazie mille e buon pomeriggio.
Grazie.
Sei così sensibile al vuoto di qualunque distanza. Se ti lascio sola mi dici che il mio odore ti manca. Io vorrei restare con te, ma devo già ripartire. No, non mi guardare così che non mi fai respirare. Ti lascerò due rose sopra il letto andando via, così quando ti svegli ti ricorderai che sei bellissima, bellissima, così rendi arte i giorni vuoti e inutili e appena potrò ritornerò, ritornerò, ritornerò e la notte sarà.
Belle le parole che dici, ma lo sai che non basta. Preferisco invece che adesso tu mi dia una risposta. Torniamo deboli. È per te la mia maledizione. Ti svegli, mi cerchi e non vedi i miei occhi.
Ti lascerò due rose sopra il letto andando via, così quando ti svegli ti ricorderai che sei bellissima, bellissima. Così rendi arti i giorni vuoti inutili. Potrò, ritornerò, ritornerò, ritornerò e la notte sarà bellissima.
E questo è sempre Spoiler e io sono sempre Sandy Altermat. Tra pochissimo con Moira Bubola diamo uno sguardo alle uscite cinematografiche di oggi. Prima però Johnny Hates Jazz e questa si intitola I Don't Want to Be a Hero.
Story of hope and
Non voglio essere un eroe, ci cantavano negli anni Ottanta, e invece nel mondo del cinema vogliono essere degli eroi, ce li vogliono mostrare, ce li vogliono regalare, perché alla fine, almeno io, sono sempre alla ricerca di eroi. A me gli eroi piacciono molto, mi fanno stare bene.
Sono d'accordo con te, buongiorno al pubblico di Spoiler, è una gioia essere in vostra compagnia. Beh, abbiamo bisogno quantomeno di esempi, Sandy, se non di eroi, di persone che riescono ad incidere anche nella carne malata di questa nostra società. Senti che metafora pesante.
Sentito, sì,
carne malata. Cosa? Non spaventatevi, ma al cinema è arrivato finalmente il Leone d'Oro di quest'anno. La mostra cinematografica, la 76esima edizione, ha incoronato un documentario, All the Beauty and the Bloodshed, di Laura Poitras. Laura Poitras aveva vinto l'Oscar nel 2015 con il documentario Citizen 4. Citizen 4 raccontava in pratica lo scandalo spionistico della NSA denunciato da Edward Snowden. Dunque Laura Poitras era riuscita a contattare Snowden e a farsi raccontare questa rocambolesca avventura, e quest'anno Laura Poitras era di nuovo a Venezia, invitata col suo documentario, un documentario che incide la carne viva. Perché? Perché tutta la bellezza e tutto il dolore del mondo, questo è il titolo in italiano, andate a vederlo, ci racconta di un'attivista, si chiama Nan Goldin, e negli ultimi anni ha dedicato tutta la sua vita a combattere una famiglia di multimiliardari, super ricchi, super arroganti, super cattivi davvero, che producono l'ossicodone. Che cos'è l'ossicodone? È un oppiaceo potentissimo che negli Stati Uniti ha fatto migliaia di vittime, perché ti rompi un ginocchio, sei un ragazzo di 18 anni, ti danno l'ossicodone e poi tu diventi dipendente dalla droga.
È quello che ci ha tolto anche personaggi come Prince.
Bravissima, sì. Bravissima. Diventi dipendente dalle sostanze stupefacenti e poi muori di overdose. Negli Stati Uniti i morti sono migliaia, nel mondo milioni, e nessuno ha mai fatto niente per fermare questa famiglia, i Sackler. Posso dire il nome perché Nan Goldin, l'attivista, è un artista, è una grandissima fotografa. Voi avrete sicuramente visto uno dei suoi scatti, perché Nan Goldin ha lavorato sulle frange, diciamo, degli emarginati, dei più deboli. Ha fotografato i transessuali, ha fotografato la scena della droga, ha fotografato rapporti tra uomini e donne abbastanza malati, e le sue foto sono state comprate da tutti i musei del mondo. E allora lei ha detto: sapete cosa c'è? Io sono un artista riconosciuto da tutti i musei, i Sackler che producono l'ossicodone finanziano le ale dei musei, io fondo un gruppo che si chiama PAIN, che vuol dire dolore, è un acronimo che vuol dire, per la Goldin, di intervenire contro il dolore e far qualcosa. Allora io, che sono una grande artista, chiedo al Metropolitan Museum, alla Serpentine Gallery di Londra, di togliere il nome dai Sackler dalle varie ale, perché questi si pulivano la coscienza finanziando l'arte. Lei ha detto: no, se tu sei responsabile di migliaia di morti, se tu sei responsabile di una piaga sociale come quella della tossicodipendenza, tu devi venire rimosso, il tuo nome deve venire rimosso. E ce l'ha fatta. E ce l'ha fatta.
E questo è quel che si dice quando qualcuno ha una voce in capitolo e la usa, e la usa nel modo giusto.
Ma sentiamo la stessa voce di Nan Goldin, che cosa dice del suo lavoro e della sua battaglia.
Tutto il mio lavoro si è concentrato sullo stigma, sul combattere lo stigma sociale, sin dall'inizio della mia carriera artistica. Penso che le persone abbiano bisogno di privacy, ma se le cose sbagliate vengono tenute nascoste, è un danno sociale incalcolabile. Quando sono stata picchiata, mi sono fotografata e ho mostrato questi scatti. Tantissime donne sono venute da me e mi hanno parlato degli abusi subiti. Non lo avevano mai fatto prima. Questo è il mio obiettivo.
È una donna coraggiosa, una donna contagiosa nella sua energia, nella sua voglia di far del bene e nella sua voglia di dire: guardate che se noi abbiamo un problema, come nelle famiglie, quando c'è un problema, e poi il film è meraviglioso perché racconta del problema che aveva la famiglia di origine di Nan Goldin, che ha rifiutato sua figlia e Nan Goldin è stata data in adozione, dunque c'è anche la storia personale dolorosissima di quest'artista. Se una famiglia ha un problema, se la società ha un problema, non deve nasconderlo, non deve mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi o nascondere la polvere sotto il tappeto, perché non si arriva a niente. È necessario parlarne e non buttare la colpa, il cosiddetto stigma, no? Addosso a solo una categoria. Quante volte abbiamo sentito dei discorsi? Pensiamo alla piaga dell'AIDS negli anni Ottanta. Se la son cercata perché hanno dei comportamenti non appunto
etici, morali.
Certo, no? E invece poi l'AIDS è diventata una piaga di tutta la società, non solo di alcune frange o di alcune comunità. Ci piacerebbe molto a noi esseri umani relegare il brutto e il male solo a certe persone o a certi posti del mondo, ma è dentro di noi e soltanto parlandone. Sono impressionanti le foto che si vedono nel documentario di lei picchiata dal suo compagno, che poi racconta perché si era arrivata quella scena. Non era un uomo violento, ma erano successe delle cose per cui lui a un certo punto si accanisce contro l'artista, contro Nan Goldin, e le sconvolge la faccia, gli occhi, ha rischiato di perdere la vista, e lei si è fotografata e ha portato queste foto nei grandi musei del mondo per parlare di quello che è la difficoltà di un rapporto uomo-donna, che può arrivare anche a questi estremi, ma è necessario parlarne.
Questo documentario sì. È arrivato dunque nelle nostre sì. sale, Old Beauty and the Bloodshed, lo potete vedere a Bellinzona al Forum, a Massagno al Lux Art House, a Mendrisio da domani, cercate perché non sempre c'è ogni giorno e a tutte le ore. Dunque cercate questo film, vi ripetiamo, Old Beauty and the Bloodshed.
Tutta la bellezza e tutto il dolore e tutto il piacere per il pubblico, perché sono 2 ore, Sandy, ma io... quando è finito mi sono detta: ma sono passate 2 ore? E poi si sente solo la voce di Nan Goldin. Anche questo è un lavoro meraviglioso, si vedono le foto, si sente la sua voce, si vedono le immagini del suo gruppo di attivisti.
Ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure, qualche volta confondono la bugia e la verità, seguono l'istinto e l'istinto le aiuterà, sono treni in corsa che nessuno fermerà, no. Le ragazze decidono il destino dei loro amori, i ragazzi si illudono ma non contano un granché, quando ti sorridono è probabile che siano sì, ma quando si allontanano è no, e tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no.
Come se non ti importasse più,
senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore no. Testi delle canzoni sono sempre al centro dei discorsi di tutti noi, che non conosciamo nemmeno la metà di tutto quel che pensano e dei segreti che ognuna ha. Le ragazze volteggiano sulle ali degli aquiloni, e noi innamorati che le seguiamo da qua giù, guarda come planano, qualcuna scenderà,
ma quando si allontanano è no, e tu
ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare per sentirsi dire un'altra volta no.
Come se non ti importasse più, no, senza farti mai vedere giù.
Si può amare da morire, ma morire d'amore no.
No.
Le ragazze che sfidano le opinioni della gente hanno gli occhi limpidi di chi dice la verità, senza compromessi e né mezze misure, sono più sincere le ragazze della nostra età.
Con Moira Bubola qui in Spoiler stiamo parlando di cinema, stiamo parlando di uscite cinematografiche ovviamente. Old Beauty and the Bloodshed potete vederlo a partire da oggi in alcune sale della Svizzera italiane. Parliamo di altri film, Moira.
Sì, parliamo di un film svizzero che si è fatto molto notare, un'opera prima, si intitola Foudre, Fulmine. È stato realizzato da Carmen Jacquier, presentato nella bellissima rassegna dei nostri cineclub che continua. Dunque andate a vedere a Mendrisio, a Locarno, a Bellinzona, a Lugano che cosa fanno i cineclub, perché fanno davvero tanto e non mi stancherò mai di dirlo. Andate a vedere tutti i titoli che sono ancora in programma da qui alla metà di maggio o quantomeno nelle prossime settimane. I cineclub hanno presentato questo Foudre, quest'opera prima di Carmen Jacquier. Carmen Jacquier che è stata invitata anche a Locarno, dal cineclub di Locarno, a presentare questo film importante. Si è distinto ai premi del cinema svizzero. Entriamo un po' nelle atmosfere.
Papà, je dois retourner au couvent.
Pourquoi est-ce tourmenté quand il est sainte de veilleur, Elisabeth?
Dieu, comme je le pensais, n'existe pas. Dieu est une vibration. Dieu est l'endroit de mon désir. Arrête, il me fait peur. Je le dérange. Mon désir se voit.
Dio è una vibrazione ed è una ragazzina di 17 anni che pronuncia questa frase nel film Foudre di Carmen Jacquier, un'opera prima davvero sconvolgente per la potenza visiva. Siamo in una valle della Svizzera francese, inizio secolo scorso, una famiglia contadina ha 4 figlie, dunque manda la secondogenita in convento. Noi vediamo questa ragazzina che sta per prendere i voti e improvvisamente viene chiamata dalla madre superiora che le annuncia la morte di sua sorella più grande. Dunque Innocente muore, Elisabeth deve tornare a casa perché deve lavorare nei campi ed è sconvolta perché lei aveva un rapporto strettissimo con sua sorella. Arrivando a casa, tornando tra i campi in mezzo a questa società contadina molto chiusa, si rende conto che qualcosa non torna, c'è un mistero. La mamma, interpretata da Sabine Timoteo, bravissima e diretta benissimo dalla regista, è reticente, non vuol parlare e dunque Elisabeth inizia una sorta di inchiesta, di ricerca per capire cosa sia successo a sua sorella e scoprirà un rapporto che sua sorella aveva intrattenuto con la divinità, un rapporto molto puro, molto vivo, molto sensuale, e questo era stato attaccato dalla comunità. E Elisabeth decide però di non arrendersi e di intraprendere la stessa strada della sorella, grazie anche alla complicità di 3 giovani amici. È un film potente, sconvolgente, bellissimo, e che è stato apprezzato molto alle giornate cinematografiche di Soletta, tant'è che è entrato nella rosa dei finalisti per il premio del cinema svizzero miglior lungometraggio. Non lo ha vinto, però si è portato a casa altri premi come quello per la colonna sonora meravigliosa di un grande della musica, Rabeus, che ha scritto tantissime colonne sonore in Svizzera e anche all'estero. E la mano è impressionante perché è un'opera prima, Sandy, e gli attori sono bravi, il film è scritto bene, è ambientato bene. Dici, adesso l'asticella è molto alta per questa regista, ma io sono sicura che la salterà con slancio, perché è davvero un gran bel film, andate a vederlo. Uscirà nelle sale, i cineclub l'hanno già presentato, uscirà nelle sale, sarà anche ad Airolo a maggio, Tenetevi questo titolo sott'occhio e quando vedete Foudre Fulmine andate sì. al cinema. Se non vi piace poi chiamateci. Così, via.
Moira che l'ha già visto, io ho poco da difendere ancora, devo ancora vederlo. Allora, abbiamo parlato di Foudre, di cinema svizzero e noi vogliamo tornare e restare in Svizzera con uno dei nostri festival che ci sta particolarmente a cuore perché è qui dietro l'angolo.
Il Locarno Film Festival ha annunciato il Raimondo Rezzonico Award 2023 che andrà alla produttrice Marianne Slot. Ogni anno questo premio ci porta a conoscere una delle personalità che stanno dietro le quinte del mondo del cinema. L'anno scorso era Jason Blum, nel 2015 Office Kitano, fondata dallo stesso Takeshi Kitano, sono case di produzione o produttori, nel 2017 Michel Merkt, produttore ginevrino. Quest'anno una donna danese che ha fatto una scommessa nella sua vita, lei ha detto io divento produttrice, che non è già una cosa da poco perché è un mondo molto maschile quello della produzione, ma lei si è lanciata.
È anche molto rischioso.
Molto rischioso perché rischia
di avere
anche del
fiuto,
tuo.
Sì, esatto.
Rischia anche del tuo.
Sì.
E ha detto, ma non solo mi lancio in questo mondo rischioso, difficile e maschile, ma produco film di nicchia, produco
ecco.
film artistici. Lei è stata colei che ha scommesso su Lars von Trier, ha prodotto Le onde del destino, vi dico solo questo.
Sì.
Gioana Nazzaro ha dichiarato, Marianne Slot ha segnato in profondità il cinema attuale grazie al suo approccio alla produzione, con il quale ha ridefinito le modalità di collaborazione e ideazione fra autori e produttori. Questo è molto importante, perché sempre di più tante figure di donne che si affermano nei vari mondi professionali, maschili e che sono rimasti molto chiusi, scombinano le carte, sparigliano il gioco perché arrivano e portano un altro modo di lavorare, un altro punto di vista, un'altra collaborazione tra chi fa, chi mette i soldi, chi è dietro le quinte, chi è in prima linea. Insomma, uno sguardo divergente che tutti cercano, ma pochi hanno. E Marianne Slot ce l'ha per il Mondo Rezzonico Award quest'anno e la incontreremo, Sandy, al Festival del Film.
La incontreremo di sicuro e avremo modo di conoscerla ancora più da vicino.
E vedere anche uno dei film che ha prodotti o alcuni dei film che ha prodotto. Dunque, è stato un piccolo assaggio di quello che ci attende ad agosto dal 2 al 12 al Locarno Film Festival.
Grazie Moira.
A voi è un piacere. Io mi invito per i prossimi giorni.
Porta sempre aperta.
So sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words. We asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. You take a holiday. Is this what you want? We'll be right back.
la vostra di giornata come sta andando? Have a nice day, di solito vabbè si dice un po' prima, forse alle 2:30 si comincia già a parlare di afternoon or evening, dunque pomeriggio o sera. Comunque erano gli Stereophonics, sperando che la vostra giornata stia andando bene. Qui si stanno avvicinando le 14:30, scatteranno tra pochi secondi, noi però ascoltiamo ancora una canzone e poi questo sarà il nostro momento classic che abbiamo inaugurato questa settimana con Sara Tognola. Dunque ogni giorno un classico, scegliamo noi che cosa, libro, serie, film, insomma qualcosa che può rappresentare un classico nella vita di qualcuno, senza svelarvi troppo, e voi poi il tempo di una canzone provate a indovinare con noi, così giusto per spezzare in due il pomeriggio, provate a indovinare di che cosa stiamo parlando. Come detto, tra poco abbiamo parlato del Festival di Locarno, di cinema svizzero, abbiamo anche un po' di musica svizzera con Caroline Chevin.
Does that mean that we are lonely or we're close? 'Cause I feel close, so close, closer than I thought I'd could. And there are no, there are no words for something this good. They say I love you to the moon.
E siamo pronte con Sara Tognola. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Per qualcosa di classico.
Beh certo, qualcosa di classico che intanto facciamo un piccolo riassunto delle puntate, degli episodi precedenti. Da lunedì vi stiamo proponendo questo nuovo appuntamento che vuole essere anche un gioco con voi pubblico. Abbiamo esordito con Casablanca giustamente, poi un po' più leggero, Tre nipoti e un maggiordomo.
Comunque che però ha riscosso molto successo.
Ha riscosso molto successo, come ha riscosso successo anche Flash Flashdance ieri, che festeggia i suoi 40 anni dal suo debutto. Oggi io cerco di rendervi la vita un po' facile, ma oggi vorrei rendervela un po' meno facile. Però io sono convinta che la maggior parte di voi a metà indizi, perché ho qua un elenco, ci arriverà. Allora, intanto, grazie.
Musica, maestro.
È troppo bello.
Vai.
Allora, un libro e un film. Prima un libro e poi un film. Siamo d'accordo?
La so.
Allora, io parlo del film. Come?
La so. Qualcuno adesso scrive.
Sì. Il film. Noi parliamo del film.
Ok.
Che è stato vincitore di 3 premi Oscar, tra cui un miglior attore. E che attore? Allora, oggi lo definiremmo questo classic, come si dice, un legal movie, cioè un dramma giudiziario drammatico, e questo è un indizio interessante, penso, no? La storia è raccontata, sempre nel film, da Scout. Scout è il soprannome di una bambina che nel film interpreta la bambina, però adesso la voce è adulta, quindi guarda indietro in una storia familiare di questo villaggio, e vi do anche dell'Alabama, quindi siamo negli Stati Uniti, siamo nell'America degli anni 30, e adesso arriva la prima battuta. Quasi tutte le persone sono simpatiche quando riescono a capirsi. Vi dice qualcosa? No.
Oggi è difficile, però. Oggi, no, è un po' di nicchia. Cioè, non è di nicchia, in realtà,
no,
è di nicchia.
No, assolutamente,
però...
perché io è stato il primo film che ho visto in assoluto a 8 anni e li trasmetteva la TSI. Lungometraggio del sabato visto di nascosto sotto il letto con un televisore col baffo, quello che si portava in montagna.
Che belli.
Sì, bianco e nero. Sì. E me lo sono goduta tantissimo. Allora, io ero innamorata già all'epoca di questo padre, ma non solo padre, di Scout, ma anche avvocato progressista, bellissimo. E questo vi serva da indizio. Il titolo originale, attenzione, il titolo originale è To Kill a Mockingbird, cioè uccidere un usignolo, è un po' la traduzione letterale, ma si è optato per un nome più familiare sia per il lettore, perché questo è anche il film, sia per il libro, sia anche per il film. Allora, è associato a un'altra battuta che aggiungo. Ma perché sarebbe un peccato uccidere un usignolo del film? Perché sono uccellini che non fanno niente di male, cantano e fa piacere sentirli. Allora, l'usignolo è un essere innocente, come uno dei protagonisti di questo film, che è Tom Robinson.
Hanno indovinato, te lo dico.
No, davvero? No.
No, ma tu vai pure avanti, perché
certo.
Comunque noi stiamo ascoltando la tua storia,
siamo qui per
quello.
Allora, hanno indovinato, comunque fa molto piacere. Il cognome della voce narrante Scout è Finch, figlia di Atticus Finch. E la battuta di Scout, se non l'aveste ancora indovinata, vi porta alla soluzione. Adesso che il buio non ci faceva più paura, avremmo potuto oltrepassare la siepe che ci divideva dalla casa di Ridley e guardare la città e le cose dalla loro veranda.
Andata. Allora,
andata.
Hai detto praticamente tutte le parole in ordine sparso del titolo del film. Allora, 076 321 1113, come sempre, non abbiamo un orologio che fa tic-tac per il tempo che avete a disposizione, ma abbiamo una canzone. Voi provate, tanto per giocare, diteci di che cosa sta parlando Sara. E poi sapete che ci sarà un'estrazione e domani qualcuno di voi si porterà a casa o dei biglietti per il cinema o dei regali di Rete 1.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale e mezzo.
se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica. I giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbaglio.
Era Marco Mengoni con Due vite. Allora Sara, lo dici tu? L'hanno indovinato.
Il buio oltre la siepe? Non l'abbiamo detto prima?
No, perché avevano il tempo.
Parole sparse che compongono appunto il titolo sia del film. Noi ci siamo concentrati sul film, sia del libro, perché prima è nato il libro nel 61 di Harper Lee, la scrittrice inglese, che tra l'altro nel 61 vinse anche con questo libro il premio Pulitzer per la narrativa. E la trama è in parte basata, quello che scrisse Harper Lee, sul caso degli Scottsboro Boys, che era un gruppo di adolescenti afroamericani accusati ingiustamente di stupro. E nel film ho citato Tom Robinson perché lui, il nero accusato ingiustamente di stupro, che poi Atticus Finch difenderà, difenderà dimostrando che Tom Robinson è innocente, ma la giuria rimarrà influenzata, siamo negli anni 30, da invece la giuria popolare. Sappiamo anche ancora oggi che negli Stati Uniti è molto potente, vincerà su, e quindi Tom Robinson andrà in prigione, non aspetterà l'appello, scapperà dalla prigione, verrà ucciso, e questo è il finale drammatico del Buio oltre la siepe.
Poi oltre la siepe, che mi dicevi, si può vedere su YouTube.
Esatto, si può vedere gratuitamente su YouTube, e è un bel rivederlo, direi. Sì, sì. E volevo aggiungere un'altra cosa, ma ho dimenticato.
Non so se vuoi che sentiamo la ringa.
Giusto.
Ti stava a cuore.
Mi stava a cuore, sì. La ringa dell'avvocato, uh-huh, che poi è interpretato da Gregory Peck, che poi vinse il premio come migliore interpretazione. E perché vi faccio ascoltare questa ringa? Perché Gregory Peck dà un grande esempio dell'uso delle pause nella recitazione, e il doppiaggio italiano è molto speciale perché in alcuni punti sentirete è proprio vibrante quanto l'originale.
Per prima cosa Questo processo non doveva nemmeno essere fatto. L'accusa non ha prodotto nessuna, dico nessuna, prova medica che il delitto a Tom Robinson ha scritto sia stato commesso. Si è basata invece sulla deposizione di due testimoni, deposizioni che non solo sono state messe in serio dubbio dal mio controinterrogatorio, ma che sono state completamente smentite dall'accusato.
Anche i doppiaggi erano un'altra cosa ai tempi.
È un gran doppiaggio.
È un gran doppiaggio, si aveva tempo, c'erano meno cose da doppiare e dunque c'era forse un po' più di cura.
Sì, e si era più influenzati dal teatro ancora, dalla recitazione teatrale.
Però un grande abbraccio va a tutti gli attori e i doppiatori che hanno vita difficile.
Anzi, sono doppiatori, io dico sempre, attori doppi.
Sì. Comunque si era tanto parlato del Buio oltre la siepe, per quelli che non l'avevano visto, che non l'avevano come parte della tradizione familiare, perché era uscito solo nel 2015 l'altro libro di Harper Lee, cioè questa scrittrice americana che era famosa in tutto il mondo per questo Il buio oltre la siepe e poi è uscito quest'altro libro che era stato scritto e dimenticato e se n'era parlato tanto appunto nel 2015 quando era uscita questa sorta di sequel, di continuazione.
Esatto, c'erano già i sequel.
Allora, complimenti a Rita è un'assidua giocatrice del nostro Classic, grazie mille, ha giocato anche oggi, lo vedo dallo storico dei messaggi.
Bravissima Rita.
E complimenti anche a Giuseppe, vediamo se ce ne sono altri, Pablo no, ha sbagliato, ecco, e abbiamo anche Oriana. Comunque adesso, come detto, come sempre, prendiamo comunque i vostri dati e domani facciamo l'estrazione, domani compreso, la facciamo in chiusura di trasmissione.
Ah beh, certo.
E anche domani ci sarà un piccolo Classic. Grazie Sara. A presto! cara Sara, io già ti stavo salutando, ma in realtà noi vogliamo ancora ricordare un personaggio.
Vogliamo salutarlo per bene.
Assolutamente, perché qui in Spoiler comunque ci occupiamo anche di musica, ovviamente tra le tante cose, e anche di musica svizzera. E anche se non è un genere che magari trasmettiamo qui su Rete 1, è comunque un personaggio che vogliamo ricordare.
Beh, ricordiamo Liana Burki, che ci ha lasciato ieri all'età di 39 anni. E per molti è la Lady Gaga del corno alpino. Lei è musicista svizzera, appunto, si era fatta conoscere proprio inserendo il corno delle Alpi nella musica funk, pop e jazz, e coniando tra l'altro il nome di Funky Swiss Alphorn, Alphorn appunto il corno delle Alpi. E è stata anche in Ticino più volte. In Ticino era venuta anche per registrare e suonare dal vivo con l'orchestra, la nostra orchestra della Svizzera italiana. Poi ci sono state anche altre registrazioni, tra le quali alcune tracce registrate con Zeno Gabaglio, per realizzare la colonna sonora del documentario di Willy Herrmann, Gotthard Shoe. È un documentario del 2011. Una visione sensuale del mondo. Gotthard Shoe era un fotografo, e Willy Herrmann, anche con queste musiche, anche con questo corno, ci propone un viaggio proprio alla riscoperta dei luoghi, dei personaggi immortalati dal celebre fotografo svizzero, dal Malcantone all'Indonesia, con questo corno che è un po' simbolico, perché comunque Eliana Burki ha fatto il giro del mondo, è stata un po' ambasciatrice della tradizione appunto svizzera attraverso questo corno svizzero, e la ringraziamo per questo.
Perché
anche
chi vuole rinchiudere un corno delle Alpi in un solo genere musicale, lei non l'ha fatto, lei l'ha liberato, a parte
brava, giusto,
era già stato fatto, chiaro, però lei l'ha continuato a fare. Eliana Burki, l'ascoltiamo proprio con un piccolissimo estratto da Vacuum Funk, dove sì, a un certo punto arriva anche il corno delle Alpi. Grazie dunque Eliana Burki, un saluto a lei, un grande abbraccio a tutta la famiglia. E noi continuiamo un po' su quell'onda lì, un po' di funk con i Jacksons. sono i Jacksons con Can You Feel It? Qui eravamo negli anni 80, sapete cosa? Ci restiamo ancora un po' perché sta per arrivare un altro grande classico, che è quello di David Bowie con Let's Dance. Io sono Sandy Altermat, oggi ero con Moira Bubola, con Mariani, il nostro regista documentarista, vi ricordo il suo ultimo film, Domani al Pala Cinema di Locarno, e con Sara Tognola. Dunque vi lascio con David Bowie, Let's Dance. Up your face.